119 è enorme. Se la norma penale serve anche come in funzione di deterrenza generica, mai norma è stata, può essere utilizzata in questa forma, quanto il 419 in casi come questi. Ed è così che in qualche modo si precostituisce una sorta di bilanciamento preventivo rispetto a altre condanne che potrebbero venire nei confronti di rappresentanti delle forze dell'ordine che sono sotto processo in queste aule di tribunale di Genova. Rischiano molto meno, rischiano reati che, se non saranno prescritti, anche se dovessero essere riconosciuti, stanno, direi, più o meno tutti nella condizionale e comunque ampiamente nell'indulto che anche per loro è stato pregevolmente previsto. Ma è un dato di fatto che in tutta la storia della nostra Repubblica non è mai successo che rappresentanti delle forze dell'ordine siano stati chiamati a rispondere in via esclusiva di fatti così gravi. La politica del bilanciamento, in questo caso del bilanciamento preventivo, è sempre stato uno degli orientamenti della Repubblica, si dirà. Ma l'assetto statuale ha bisogno anche di questo, non può tollerare che una responsabilità di fatti così gravi venga attribuita soltanto a polizia, carabinieri e quant'altro, se non per casi singoli, ma allora non viene in gioco la polizia e i carabinieri, vengono in gioco i singoli e basta. Questa intollerabilità può avere portato al ripescare il 419 in un caso come questo. Ma queste sono due ipotesi, per dir così. Io credo che vi sia anche un motivo di fondo molto più aderente ai fatti e aderente alla norma e alla giurisprudenza che non queste due ipotesi, che peraltro io vi consegno perché hanno la loro importanza, aiutano a capire anche queste due ipotesi. Io credo che ci sia una ragione più profonda per cui si è resumato un reato così desueto. Dicevamo prima che nell'ultimo cinquantennio abbiamo conosciuto manifestazioni che dal punto di vista della violenza dei dimostranti sono state anche più feroci che non quelle di Genova, anzi quelle sono state feroci, quella di Genova vedremo che si atteggia in maniera diversa. Comunque sia, detto in parole povere, sicuramente manifestazioni e momenti che hanno messo in crisi fortemente l'ordine. Però è anche vero che dopo, per alcuni decenni, manifestazioni, soprattutto manifestazioni aventi queste caratteristiche, non se ne sono avute per quasi un trentennio, finché non è venuta alla ribalta un nuovo soggetto sociale, che sono gli ultras del calcio, con manifestazioni per le quali non soltanto è stato utilizzato il 419, ma è stato utilizzato anche un modo di fronteggiare che ritroviamo pari pari a Genova, ricordiamoci, no? Le gabbie, i controlli all'ingresso della zona vietata, il fatto di che non potendo colpire coloro che commettono, attingere a coloro che commettono singoli atti di violenza, si interviene, come dire, sparando nel mucchio, utilizzando strumenti che non colpiscono soltanto coloro che hanno compiuto violenze o devastazioni o danneggiato lo stadio, ma con i lacrimogeni, con gli accerchiamenti e così via, si colpiscono tutti i presenti allo stadio o comunque tutti i presenti in una vasta zona dello stadio che abbiano o non abbiano partecipato alle violenze. Questi sono, tutte caratteristiche che ritroviamo nelle giornate di Genova all'ennesima potenza. Le gabbie sono i cancelli, i cancelloni sono il triplo di quelli che normalmente si usano agli stadi, i controlli erano enormemente più fitti di quanto fino ad allora non fossero stati agli stadi, la scelta fu di utilizzare strumenti, armi, forme di attacco ai dimostranti che non distinguevano fra i dimostranti non pacifici e i dimostranti assolutamente pacifici, perché per loro natura i lacrimogeni non distinguono chi vanno a colpire, spesso fra l'altro danneggiano anche gli stessi rappresentanti delle forze dell'ordine, perché i caroselli dei blindati nei confronti dei manifestanti possono attaccare, addirittura attingere gravemente anche persone che non c'entrano nulla con gli episodi non pacifici, soprattutto se si va anche sui marciapiedi, e così via. Ecco che il modello che già negli anni 90 aveva, come dire, era emerso come turbativa di ordine pubblico, quindi come modo di fronteggiare questa turbativa, viene naturalmente enfatizzato all'ennesima potenza, ma viene proposto a Genova, diciamo eventualmente per tutta la settimana del G8, ma sostanzialmente per le due giornate del venerdì e del sabato. Attacco indiscriminato ai manifestanti, anche quelli pacifici, blindatura di una zona sempre più vasta della città e così via. Pari pari quello che si era appreso agli stadi negli anni precedenti. Ma siccome i modelli repressivi, come dire, hanno una loro autonoma capacità espansiva, non soltanto il modulo per mantenere l'ordine è stato mutuato da ciò che avveniva negli stadi, ma anche il modulo per reprimere ciò che era avvenuto in piazza è stato mutuato perfettamente dagli avvenimenti da stadio. Vale a dire, è stata mutuata la possibilità di utilizzare il 419, di contestare il 419. Apparentemente operazione legittima, anzi sicuramente operazione opinabile, certo, ma legittima, no? Cioè una linea, una possibilità sicura, che però, guarda caso, non è fatto secondario, tutt'altro, ignora la differenza di fondo, su cui poi torneremo più volte, che distingue i fatti da stadio dai fatti di genere. I fatti da stadio, signori del Tribunale, probabilmente è accaduto più a voi che a me di avere la pratica dei processi per fatti da stadio, ma sono fatti che si contengono sempre in un quadrilatero, per esempio dal punto di vista del luogo, in un quadrilatero molto limitato, in cui chi agisce non può non avere coscienza di come agisce chi sta accanto a lui. Si bruciano in tempi generalmente molto ristretti, addirittura non diciamo che postulano, ma sappiamo per esperienza che molto spesso hanno a monte delle decisioni precise di cui poi viene data prova in dibattimento, che i fatti conseguono a delle decisioni collettivamente prese, e quindi i fatti sono risultato preciso di decisioni a monte, quindi di una volontà precisa. Questi sono nella loro essenza i fatti da stadio. E siamo, signori del Tribunale, lontani le mille miglia da ciò che è accaduto a Genova, dove i fatti sono distanti. I fatti si collocano temporalmente in una successione che è spezzata da altri momenti, momenti anche di calma, momenti di altri fatti, momenti di fatti irrilevanti, decisioni di un tipo, decisioni dell'altro tipo, ma soprattutto rispetto ai quali convergono una serie di volontà che sono difficilissimamente sussumibili in un unico dato, in un'unica freccia, in un'unica indicazione. Chi va allo stadio sotto, come dire, la etichetta o la bandiera del sostenere il proprio club, sostenere la propria squadra, in realtà poi non ha, e poi commette determinati disordini non ha neanche un movente più delle volte, a volte ha delle scriminanti e se ne tiene conto naturalmente in sede di processi, per esempio la provocazione, che non è una scriminante, non attenuante, ma insomma comunque la reazione ad atti arbitrari, illegittimi e così via. Però in buona sostanza è difficile riconoscere una volontà diversa da quella del fare lo scontro. Diciamocelo chiaro, chi va allo stadio spesso, come dicono le sentenze, va per scontrarsi con la polizia. Chi venne a Genova non venne per scontrarsi con la polizia. La massa delle persone che è venuta a Genova è venuta per tutt'altri motivi, spesso molto, ma molto diversi gli uni dagli altri, omogenizzati per dir così, o comunque tutti ricoperti da una volontà pacifista, da una volontà di opposizione a certe decisioni a carattere mondiale, ma comunque molto variegata nella prospettazione psicologica. E io credo che questo, e lo vedremo poi continuare a esaminare il 419, siano dati che non possono non essere tenuti in considerazione. Ha sbagliato la procura a seguire, come dire, a mettersi nel solco di chi aveva contestato il 419 per i fatti da stadio, così come la polizia, le forze dell'ordine sbagliarono a Genova ad utilizzare gli stessi strumenti amplificati a 1000 che erano stati utilizzati agli stadi per mantenere l'ordine, così ha sbagliato la procura a riconoscere in quei fatti simili a quelli che vengono perpetrati dentro o attorno agli stadi. Ci sono motivi anche più di fondo di differenza, e così cominciamo ad avvicinarci anche un po' al cuore della discussione di oggi, che si contrappongono diritti molto diversi allo stadio e invece a Genova. Allo stadio probabilmente da una parte, mentre è uguale il diritto alla pace sociale, chiamiamola così in due parole, ci sta, spesso non ci sta nulla, ma comunque ci può stare il diritto a godere lo spettacolo, insomma diritti che hanno uno spessore molto molto lieve, direi. A Genova no, in questi fatti, quindi nella concezione dell'ordine pubblico come equilibrio fra i diritti, ci sta da una parte il diritto alla pace sociale, di sicuro, ma dall'altra ci sta un diritto costituzionalmente garantito come il diritto a manifestare. Si vedrà tra un pochino se tutto ciò ha importanza sotto il profilo, soprattutto, dell'elemento soggettivo del reato. Vorrei a questo punto, prima di dire la mia, per quel poco o tanto che possa valere, su cosa intendo per 419, provare a scorrere ciò che intendono i rappresentanti dell'accusa con la loro lunga, approfondita esegesi del reato. Devo dire che nella esegesi portata avanti dall'accusa io ci trovo tutta una serie di evidentemente e chiaramente, che non so se corrispondono ad una semplice locuzione verbale, perché se invece dovessero significare che tutto è evidente e l'evidenza dovesse essere riassunta dal numero di volte in cui in 10 pagine l'avverbio evidentemente è utilizzato, non sarei d'accordo. Secondo me, contrariamente a ciò che ritiene l'accusa, di evidente nella lettura del 419 e nella lettura dei fatti, così come ci sono stati rappresentati, non c'è assolutamente nulla. E questa è la vostra e la mia difficoltà a cercare di spiegare. E credo, non credo di sbagliarmi, sarà la vostra difficoltà nel cercare di applicare, nel valutare se si deve o non si deve applicare la norma invocata. Di evidente non c'è assolutamente niente, non c'è nulla che ci dica definitivamente come si struttura il reato, non c'è nulla che ci dica sicuramente quando è che il reato possa, pur commesso, possa essere scriminato o possa essere mandato esente, non c'è nulla che ci dica nemmeno sulla possibilità di applicare o non applicare determinate attenuanti ove una responsabilità dovesse essere accertata. E allora togliamo di mezzo tutti gli evidentemente e i chiaramente e riconosciamo invece che siamo di fronte a uno dei reati più difficili che il nostro codice ci ha affidato, tant'è vero che non è mai stato quasi mai utilizzato. È categorico il PM nel sostenere che, nel mentre per il 285 il dolo che occorre per riconoscere il reato è sicuramente quello specifico, per il 419 basta quello generico. Mi sembra a me che in un panorama in cui le indicazioni giurisprudenziali ma anche dottrinarie scarseggiano come per questo reato, si poteva andare anche soltanto all'Antolisei, su cui io, che ormai ho i capelli bianchi, ho preparato l'esame di diritto penale, e riconoscere e vedere come l'Antolisei riconosca che un dolo, lui lo chiama ammezzato, aspecifico, che non è il dolo specifico vero e proprio, ma non è neanche il dolo generico, ma è una consapevolezza vera e propria, Antolisei lo richiede. Addirittura, poi, se andiamo a vedere la voce sull'enciclopedia del diritto, il Venditti richiede anche di più. E difatti è proprio da qui che la lettura del 419 si divarica fra noi e i rappresentanti della Chiesa. A un certo punto il rappresentante dell'accusa ci dice che la messa in pericolo dell'ordine pubblico va considerata come una condizione obiettiva per la configurabilità del reato. Vale a dire che non sarebbe elemento costitutivo del reato, ma sarebbe una condizione. Non siamo molto d'accordo nemmeno su questo. E allora cerchiamo di porre la questione in tutte e tre le sue possibilità. La turbativa dell'ordine pubblico è una semplice condizione in cui il reato si viene ad innestare, del tutto indipendentemente dalla volontà e dalla rappresentazione di chi commette certi fatti. Oppure è un elemento costitutivo del reato vero e proprio, con tutte le conseguenze. Prima di tutto che il dolo e l'elemento soggettivo investano appieno la questione, appunto, anche dell'ordine pubblico e della crisi dell'ordine pubblico, come sempre avviene per gli elementi costitutivi del reato. Per cui ogni elemento costitutivo deve essere sorretto da una precisa volontà o comunque da una precisa prevedibilità. Oppure, come dice Padovani, in qualche modo la turbativa dell'ordine pubblico è la ratio stessa della previsione normativa e la turbativa deve essere ontologicamente interna ai fatti di devastazione e di saccheggio, vale a dire i fatti materiali di devastazione e saccheggio, i danneggiamenti e le sottrazioni. E quindi quando mi rappresento e quando agisco per sottrarre o per danneggiare, devo avere chiaro che questo mio agire può prevedibilmente e con facilità, non dicasi con volontà, andare a parare in un fatto di devastazione e saccheggio vero e proprio, e quindi in un fatto che può mettere in crisi l'ordine pubblico. La questione è cruciale, è vero, se è la ratio del reato e quindi non si colloca fra gli elementi costitutivi, non occorrerà volerla, ma occorrerà sicuramente rappresentarsela. E rappresentarsela sappiamo che può significare sotto forma di volontà oppure sotto forma di probabile prevedibilità. Difatti, è lo stesso PM che evidentemente, credo nel suo sforzo comunque, non è che ha fatto, come dire, non è che ha abbracciato una tesi senza porsi la problematicità di questa tesi stessa. Parla e dice con chiarezza che occorra una accettazione del rischio e una prevedibilità. Ma se così è, se quantomeno sotto forma di prevedibilità e di accettazione del rischio l'elemento turbativa dell'ordine pubblico, anzi crisi dell'ordine pubblico, si colloca nel reato, non è più una condizione obiettiva per la configurabilità del reato stesso, come ho detto prima leggendo le righe del PM, ma e non può essere del tutto indipendente dalla volontà della gente. La prevedibilità fa parte della catena conoscenza, coscienza, volontà, volizione. La prevedibilità è una forma, in qualche modo, anche di volizione, no? Io posso scegliere di fare o non fare sulla base di una prevedibilità. Però comunque rimanda ad un elemento di forte, come dire, di forte coscienza e consapevolezza da parte della gente. E questo mi sembra che si ricavi anche da ciò che ammette, per dir così, il pubblico ministero. Più volte poi il pubblico ministero sembra configurare il reato, come dire, semplifico, danneggiamento e furto, più dato obiettivo della crisi dell'ordine pubblico, ecco che abbiamo la devastazione e il saccheggio. I due fatti oggettivi sottostanti, più il dato oggettivo della turbativa dell'ordine pubblico del tutto indipendente dalla volontà della gente, ed ecco che siamo di fronte alla devastazione e al saccheggio. Difatti questo porta il pubblico ministero a dire che il rischio e la previsione di porre in pericolo un interesse più grande o di maggiore gravità configura appunto questa escalation verso la devastazione e il saccheggio. Io non sono d'accordo nemmeno su considerare la devastazione e il saccheggio un reato più grande o di maggiore gravità, non c'è dubbio, ma comunque in un continuum rispetto al danneggiamento e il furto. Non solo perché il bene protetto è completamente diverso, ma perché si atteggiano completamente, in maniera completamente difforme, differente, il danneggiamento e il furto rispetto alla devastazione e il saccheggio. Lo vedremo dopo. La devastazione e il saccheggio hanno, di nuovo uso l'avverbio ontologicamente, non riesco, hanno in re ipsa, come si può dire, non possono non avere alcune caratteristiche di complessità, anche di progressività, che il danneggiamento e il furto in rari casi possono anche avere, ma non è affatto detto che debbano assolutamente avere. Più in là del resto il pubblico ministero ancora parla di devastazione e saccheggio, che sarebbero danneggiamento e furto più messa in pericolo dell'ordine pubblico, è a pagina 22 della trascrizione. Beh, più o meno è però lo stesso che ho già citato, la frase girata un pochino diversamente, ma il senso è uguale. Di nuovo, il furto non diventa saccheggio solo perché si colloca all'interno di una crisi dell'ordine pubblico. Diventa saccheggio intanto se è vasto, se è plurimo, plurioffensivo, possibilmente plurisoggettivo, violento quasi sempre, e soprattutto se si raffigura che così si va a mettere in crisi l'ordine pubblico. E quindi non c'è linearità tra danneggiamento e furto da una parte, devastazione e saccheggio dall'altra, e quindi conseguentemente contestazione del 419. Tra l'altro anche perché altrimenti diventerebbe una specie di cane che si morde la coda. Io devo dimostrare che chi ruba e danneggia in un certo modo si rappresenta anche la crisi dell'ordine pubblico e quindi è responsabile del 419 perché ha posto in essere azioni di danneggiamento e di sottrazione. No, no, non c'è né linearità né circolarità, in, secondo me, nel reato del 419 rispetto al danneggiamento e sottrazione. Siamo in un altro ambito che si colloca molto, ma molto diversamente, sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo. Andiamo avanti. Il PM ci dice anche che, beh vabbè, questo l'ho già toccato, il tema della maggiore gravità, posso andare un po' più veloce. Concordiamo col PM invece quando richiama la necessità di valutare le condizioni di luogo e di tempo e le modalità dell'agire. Il richiamo del PM è puntuale, corrisponde ad un richiamo assolutamente necessario che la Corte Costituzionale ha dettato per salvare il 414, il 415, tutto un insieme di reati contro l'ordine pubblico da una censura di incostituzionalità. Dice la Corte che soltanto se si ha occhio al contesto di luogo e di tempo e quindi anche alle modalità del porre in essere determinati comportamenti, si può rettamente e costituzionalmente valutare il tema dell'ordine pubblico e della messa in crisi dell'ordine pubblico. È richiamo forte che sono ben contento di avere sentito anche nelle parole del pubblico ministero. Peccato che però poi il pubblico ministero se ne scorda di questo richiamo proprio e della Corte Costituzionale, perché per esempio, per quanto riguarda il tempo, cerca di costruire un continuum temporale che invece non è affatto continuo, ma è, e poi lo vedremo più concretamente, poi lo vedrete in una disamina puntualissima che faranno i colleghi, è, come dire, spezzettato. Alcuni fatti si collocano in un certo momento, altri fatti considerati dall'accusa rilevante si collocano in un momento successivo, ma nel mezzo che cosa c'è? Ha importanza. Quando la Corte Costituzionale dice che bisogna valutare il contesto temporale, intende proprio dire che bisogna valutare com'è che sono originari, cos'è che accadeva un attimo prima, cos'è che accadeva, così come temporalmente, dal punto di vista del luogo, bisogna valutare cos'è che accadeva all'intorno. È un richiamo ineliminabile quando si parla del tema dell'ordine pubblico e della violazione, della messa in crisi dell'ordine pubblico, perché altrimenti l'ordine pubblico diventa quella faccenda impalpabile contro la quale del resto lo stesso rappresentante dell'accusa ha avuto parole di, come dire, di non essere d'accordo, cioè comunque sia l'ordine pubblico va calato in un contesto, che sia temporale, che sia di luogo, io aggiungo anche che tenga conto degli elementi sociali, degli elementi anche delle spinte pulsionali, che tenga conto dei dati della volontà e così via, di tutti coloro che, si sostiene, lo avrebbero messo in crisi. La verità, signori della Corte, è che la accusa, dopo, in questo processo, dopo aver modellato il capo di imputazione sui fatti da stadio, sulle violenze agli stadi, pretenderebbe, ha preteso prima del dibattimento, ma pretenderebbe ancora oggi, dopo il dibattimento, di dimostrare, il dibattimento che ha dimostrato la abissale differenza con quegli episodi, di ricalcare su quei fatti anche le conclusioni, come dire, post dibattimentale, basa le proprie richieste ricalcando il modello stadio. E invece io credo che la complessità degli episodi genovesi non è soltanto differenza di luoghi, distanza temporale fra i singoli episodi, ma è soprattutto